c'era l'esigenza, secondo me, di andare a rafforzare l'identità e soprattutto a valorizzare quello che era un prodotto che aveva perso la sua dignità, e quindi iniziò a ragionare, a lavorare sull'idea di andare a creare un bicchiere che avesse due ruoli. Il primo, quello di dare dignità, ma il secondo, quello di fare un amplificatore che non distorgesse i profili aromatici in modo da mettere in evidenza i difetti, ma da esaltare dall'altra parte tutto quello che potevano essere i profumi di questo mondo variegato che stava fermentando.
È l'ottobre del 2006 e mentre nelle radio di tutto il mondo risuona il secondo e ahimè ultimo album di Amy Winehouse, Back to Black, Teo Musso sta testando per la millesima volta il bicchiere che ha disegnato insieme a Lorenzo da Bove, il mitico Quasca, l'esperto di birre che abbiamo già conosciuto nei primi episodi. Un bicchiere, lo avete sentito dalla voce di Teo un attimo fa, che come gli stereo hi-fi di cui era appassionato da ragazzo, amplifichi i molteplici profumi che le migliori birre italiane sono finalmente riuscite a trovare. E che svolga anche un'altra funzione. Nei piani di Teo Musso deve diventare un simbolo di tutto il movimento artigianale italiano. La realtà andrà ben oltre le sue aspettative. Io sono Eugenio Signoroni e questo è Beer Revolution, il podcast prodotto da Piano P con Birra Baladén, che racconta la rivoluzione italiana della birra artigianale. Oggi diamo per scontato che i bicchieri siano di vetro trasparente per far vedere con chiarezza, prima di bere, il colore, la limpidezza, talvolta perfino la quantità di gasatura della bevanda che contengono. L'aspetto visivo gioca un ruolo talmente rilevante che siamo arrivati a decidere quale birra assaggiare affidandoci proprio al colore, come se il colore, da solo, racchiudesse gran parte delle caratteristiche anche gustative di una birra. Ma è così solo da poco. Fino a 3 o 4 secoli fa, i nostri antenati non avevano certo la possibilità di ordinare una bionda o una rossa. E non solo perché le birre a quell'epoca erano in gran parte scure, ma anche perché i bevitori, per centinaia di anni, non hanno minimamente saputo come fosse, da un punto di vista visivo, la bevanda che stavano per trangugiare. Nell'antico Egitto, per esempio, quando per farla molto semplice venne inventata la birra, per bere si utilizzavano cannucce infilate in profonde giare di terracotta. Queste canule erano necessarie per consentire di pescare solo la parte liquida della birra, che somigliava a una zuppa a base di orzo, frutta secca, uva, miele e spezie, più che a una lager chiara. Le prime bevande in qualche modo assimilabili alle birre di oggi risalgono al tardo Medioevo, quando peraltro avevano una particolarità sui generis, nel vero senso della parola. La produzione di birra, infatti, era affidata in prevalenza alle donne, le alewives, le mogli birraie, come venivano chiamate nell'isola britannica, che riuscirono a modernizzarne la consistenza, ma continuarono comunque a dedicare all'aspetto visivo un'attenzione marginale. I contenitori usati per bere erano inizialmente pezzi di corno, poi sacche di cuoio e infine tazze di terracotta o di peltro. Solo negli anni 20 dell'Ottocento i bicchieri smisero di essere oggetti pregiati e costosi, soffiati uno a uno con straordinaria abilità dai maestri vetrai, specie quelli veneziani, e diventarono oggetti economici di uso quotidiano, prodotti in serie utilizzando stampi che ne moltiplicarono la quantità e la diffusione. Per la birra fu una rivoluzione, una delle tante di questa storia che vi sto raccontando, e i produttori se ne accorsero in fretta. Basta guardare alla storia della tipologia birraria oggi più consumata nel mondo, la Pilsner, che con ottima probabilità deve il suo aspetto giallo paglierino brillante proprio al fatto di essere stata la prima birra prodotta anche per essere guardata. Una tipologia che si è diffusa velocemente in tutto il mondo, è stata la prima birra europea a essere esportata negli Stati Uniti e che alla fine dell'Ottocento era prodotta anche da molti birrifici italiani. Tra questi, il birrificio Perugia, storico marchio che dal 2013 è di nuovo attivo, dopo un periodo di chiusura, grazie alla volontà di un gruppo di artigiani capitanati da Luana Meola, che ha deciso, non senza qualche dubbio, di riproporre anche una Pils nella propria gamma.
L'idea di fare una Pils c'è sempre stata. Poi, in realtà, io personalmente ho sempre avuto, devo dire, anche un po' di remore nell'approccio della Pils, perché credo sia una delle birre per quanto più facili da bere, più difficili da fare. E proprio per quello, perché la Pils è talmente chiara, schietta, come si vuol dire qui, che ti fa emergere tutti i suoi difetti in maniera immediata.
Una birra difficile da fare, ma facile da bere, che dal 2021 viene finalmente prodotta con un carattere contemporaneo e con un nome che vuole giocare un po' con la storia della birra, e non solo con quella.
Questa birra si chiama 4-3, che è ovviamente l'omaggio alla vittoria dell'Italia con la Germania mondiale, è un po' un gioco come per dire anche noi possiamo saper fare una Pils, che è una birra ovviamente che ha una storia tedesca infinita, però era anche un po' un giocare con questo stile per noi molto importante.
Ma qual è la storia della Pilsner? E perché è così significativa? Plzeň è una città della Repubblica Ceca, 100 km a sud-ovest di Praga. Nei primi dell'Ottocento, qui, come in molti altri luoghi dell'Europa centrale, la birra veniva prodotta in opifici comunali pubblici. Nel febbraio del 1838, però, nella piazza centrale, andò in scena una clamorosa protesta da parte di un gruppo di cittadini che avevano la licenza per la produzione. Sotto le finestre del municipio distrussero 36 botti piene di birra. Protestavano perché la fabbrica cittadina aveva problemi di qualità che non si riusciva a risolvere. Forse per via di un'infezione batterica, ma a quei tempi non si poteva sapere. E chiesero che venisse costruito un nuovo impianto. L'amministrazione comunale, conoscendo il valore economico della birra per la comunità, le accontentò, affidando il progetto dello stabilimento a un architetto tedesco con la consulenza tecnica di un birraio bavarese che sarebbe poi diventato un mito nel settore, Josef Grohl. Dopo un anno, il nuovo birrificio era pronto e il 5 ottobre 1842 avviò la produzione. Venne fuori una birra completamente nuova, una delle prime a usare malti chiari, intensamente aromatizzata con fiori di Saaz, un lupolo locale, e fermentata con una tecnica fino a quel momento sconosciuta, la bassa fermentazione, in grado di dare birre pulitissime. Il successo della Pilsner fu così clamoroso da cambiare il corso della storia birraria mondiale e anche quello della letteratura.
Gentile signora, non si offenda, beva qui da me. Alla sua salute, mastro! Affondai il nasino nella schiuma, sollevai il braccio come quando si fa un giuramento e lentamente e con gusto mandai giù quella bevanda dolce e amara. E giunta in fondo, con l'indice mi asciugai le labbra e dissi: «Ma anche la birra che produciamo noi è altrettanto buona». Il signor Bernadek mi fece un inchino. «Però, gentile signora, la birra di Plzeň ha il colore preciso identico a quello dei suoi capelli», borbottò il mastro fabbro. «Mi permetta di andare ancora a sbevucchiare in onore dei suoi capelli d'oro».
Questo brano è tratto dalla Tonsura, un romanzo scritto nel 1970 da Boumir Rabal, il più grande autore ceco del Novecento, e ambientato appunto in una fabbrica di birra. Rabal era un grande bevitore e si è fatto seppellire in una bara di quercia su cui era inciso Pivovar Polná, il nome del birrificio dove sua madre e l'uomo che gli aveva fatto da padre si erano incontrati. Per esaltare i profumi e l'aspetto della Pilsen, ben prima che Rabal venisse al mondo, è stato creato anche un bicchiere apposito, la cui lunga forma a cono serviva a far risplendere il liquido e a concentrare i profumi del luppolo. Fu il primo di una lunga serie. Nel giro di qualche decennio, infatti, ogni birra ha avuto il proprio bicchiere. Ampi calici a tulipano per quelle più alcoliche profumate, bicchieri lunghi per valorizzare i profumi delle Weizen, le birre di frumento che abbiamo accennato nella scorsa puntata, pinte tronco-coniche per contenere quasi mezzo litro di bitter inglesi. Un tripudio di forme e dimensioni, che però complicano parecchio la vita di chi debba gestire un locale. Come Teo Musso, che quando aprì le Baladena Piozzo nel 1986 dovette porsi anche questo problema.
1986, all'inizio del percorso, in realtà si bevevano più birre in bottiglia che birre alla spina. E essendo la mia matrice una matrice prettamente legata al mondo dell'artigianale belga, lì ogni birrificio aveva il suo bicchiere, la sua forma, poi in base al dimensionamento del birrificio e alla possibilità, addirittura proprio bicchieri specifici per birra, no? Quindi ovviamente in quel momento vivevo nell'incubo, con oltre 200 referenze in bottiglia, dell'avere un numero folle di bicchieri, mai lo spazio per gestire questo modo di porsi.
Moltissime forme per bere, nessuna però per degustare. Uno strano paradosso che ha resistito fino a pochi anni fa. Forse perché l'esigenza di assaggiare, andando a cogliere ogni dettaglio, ogni sfumatura di una bevanda, era un'abitudine quasi solo italiana, figlia della nostra tradizione vinicola. Degustare una birra come fosse un bicchiere di Barolo non era considerata una cosa tanto normale. Lo sa bene Marco Bolasco. Nel 2003, mentre lavorava nella casa editrice Gambero Rosso ed era responsabile della sezione birra, decise di organizzare un evento dirompente.
Tutto nasce da un viaggio nel Cuneese, perché io avevo assaggiato queste birre a Roma, ma non avevo conosciuto da vicino questo fenomeno. Baladen, che era un fenomeno assolutamente contestualizzato, cioè lo capivi se tu andavi in questo paese piozzo, che io scrissi diventa famoso grazie alla birra. Non si capiva perché ci fosse scritto nel cartello di ingresso del paese il paese della zucca. Certo, Piozzo era il paese della zucca, ma in realtà la birra lo stava rendendo molto molto più famoso. Rimasi colpitissimo da quello che c'era in questo localino, dalle birre assaggiate anche lì, che avevano anche un sapore diverso da quelle che avevo provato in bottiglia a Roma. E così al Gambero Rosso proposi ai grandi maestri del vino di fare una degustazione, esattamente come avveniva per il vino. Anche queste sono cose che appaiono normali, ma allora erano impensabili. Addirittura profanammo un tempio, nel senso che c'era una saletta degustazione della Città del Gusto di via Enrico Fermi, che non esiste più, e fu fatta questa verticale, cioè una degustazione di diverse annate di Super Baladen nel luogo dove si degustavano vini, e peraltro fu l'unica degustazione di birra. Non ce ne furono più altre, in realtà, per motivi storici che hanno poi cambiato la storia di quel luogo, non per volontà di non farne altre, però anche per questo quella degustazione rimane qualcosa di unico.
Quell'esperienza in realtà fu molto più di una semplice degustazione. Aprì a riflessioni e a idee del tutto nuove.
Mi ricordo questa sacralità, questa emozione nell'entrare in questa sala, usare questi bicchieri, approcciare, in realtà era tutto molto divertente, ma approcciare alla birra con questa modalità era per noi qualcosa di nuovissimo. E anche in qualche modo il concetto di degustazione comparata, perché era una degustazione comparata verticale, ovvero andava a comparare diverse annate della stessa birra. Diverso è ovviamente fare una comparazione fra una Pils e una Stout, per esempio. E ci aprì un mondo, cioè effettivamente noi stessi capimmo, solo facendolo, che avevamo davanti qualcosa che non avevamo mai provato prima. Effettivamente queste birre potevano invecchiare, evolvevano, avevano delle differenze che, chiaro, non erano date dall'annata calda all'annata fredda come avviene per il vino, però i loro cambiamenti in bottiglia e le differenti produzioni generavano un'infinità di sfumature diverse.
2 anni dopo quella degustazione, nel 2005, il Baladen mette sul mercato un'altra birra, dopo la Super, destinata a fare la storia. Da qualche tempo Teo Musso stava lavorando su birre più alcoliche. La prima era stata l'Ixir, una ambrata prodotta con lieviti normalmente usati per la produzione di whisky. Poi è stata la volta della Noël, che riprendeva l'antica tradizione belga di produrre una birra speciale per il Natale. Infine eccola, arriva una birra lontanissima dalla consuetudine. Scura, non gasata e che punta a esaltare un difetto, l'ossidazione, ovvero il risultato di un contatto prolungato tra birra e ossigeno. Di solito genera sensazioni sgradevoli, da evitare. In questo caso, invece, diventano la caratteristica principale. Sono 2 i motivi che spingono Teo ad avviare questo bizzarro percorso. Da un lato, la sua passione per alcuni vini del sud dell'Europa, Sherry, Marsala, Madeira, che hanno il proprio marchio giusto nelle note dell'ossidazione. Dall'altro, il desiderio di vincere una scommessa fatta anni prima col padre, quando il birrificio muoveva i primi passi.
Quando mio padre nel 1996, a inizio della produzione, mi stuzzica, a dire la verità, con una sua bellissima affermazione: ma tu sei proprio matto, no? E io gli dico: guarda, sarebbe bello che invece che darmi del matto iniziassi a bere birra. E mio padre mi dice: ma guarda, quando mi farai una birra che posso dire che sia buona come un vino, inizio. Da quella provocazione inizia un percorso di 7 anni per l'esattezza, dal 1996 al 2003, dove attraverso sperimentazioni estremizzate, il fatto di mettere una super baladen in una vasca da latte avanzata dalla costruzione dell'impianto con un suo coperchio sopra in mezzo al cortile, fargli fare un percorso di un anno, ovviamente non colma, per vedere l'evoluzione ossidativa estremizzata con gli sbalzi di temperatura estate-inverno, giorno-notte, che accelerano in modo esponenziale questa ossidazione, ad arrivare gradualmente in 7 anni a mettere a punto una tecnica che ha dato origine nel 2003 alla prima versione imbottigliata, pronta nel 2005, prima messa sul mercato.
Il nome che viene dato a questa birra così particolare è Xiao Yu, e da quel momento diventerà il simbolo della creatività dei birrai italiani. Rappresenta un punto di contatto fortissimo con il mondo del vino e, insieme al ricordo della degustazione del 2003, spinge Teo Musso a riflettere sulla necessità di avere uno strumento che consenta di cogliere al meglio tutte le sfumature delle sue birre. Un bicchiere da degustazione, in tutto e per tutto. Nel 2005 vengono fatte le prime ipotesi su quali forme debba avere questo bicchiere perché sia efficace nell'arduo compito di essere preciso e universale, come si richiede a uno strumento di questo tipo. Preciso perché deve essere in grado appunto di far apprezzare ogni dettaglio olfattivo e gustativo del liquido che vi è stato versato dentro. Universale perché deve poter esaudire questo compito con ogni tipologia di birra, senza favorirne alcuna e penalizzarne altre.
Il lavoro complesso dalla partenza di questa forma è stato quello di andare, e ci sono voluti in realtà oltre un anno, a creare l'accordatura di quello che era il meccanismo di passaggio tra la base, no, che era quasi una coppa da champagne, e la chiusura di questa coppa da champagne, in modo da creare l'amplificazione che poi andava a riaprirsi, no? A me sembrava di lavorare a mettere a punto un amplificatore per l'ascolto della musica.
Dopo oltre un anno di lavoro per smussare angoli, definire curve, stabilire quanto l'imboccatura debba essere ampia e quanto la pancia del calice arrotondata, si arriva a due forme. E a questo punto Teo decide di coinvolgere Quasca. Chi meglio di lui, che è considerato uno dei più bravi assaggiatori in circolazione, può aiutarlo nella scelta finale?
Eravamo in una libreria di Milano a presentare delle birre e lui disse: i finalisti sono questi due. Sono uno, era bello tondo, un po' più bello, e questo qua invece, che adesso abbiamo preso la dimestichezza, ma era un po' scorbutico da vedere, no? Con i suoi stringimenti, allargamenti. L'altro era più armonico, ecco la parola. Prendiamo questi due bicchieri, vado a casa, e qui c'è la famosa leggenda, che non è metropolitana, è vera, che io ho assaggiato bendato in questi due bicchieri l'Orval. Io sono assaggiatore di Orval da sempre, bevo un Orval al giorno. Un Orval che aveva un piccolissimo, ma proprio impercettibile, problema di carbonazione. E alla cieca proprio, 64 ne bevi. Beh, è la verità, 64 volte io ho trovato questo difetto, ripeto, che era impercettibile. Ed ecco che vinse questo che oggi attualmente chiamiamo Teku.
Teku è il nome con cui viene battezzato questo bicchiere rivoluzionario. Crasi di Teo e Quasca. Il successo è immediato e clamoroso. In pochissimo tempo il Teku viene universalmente riconosciuto come il bicchiere per la degustazione. E anche noi l'abbiamo scelto per l'illustrazione della cover di questi podcast. Ma c'è dell'altro. Questo calice, magari non particolarmente aggraziato nelle forme, almeno a un primo sguardo, diventa un simbolo potentissimo, sinonimo stesso di artigianale. Lo riconosce indirettamente anche l'industria birraria, che negli ultimi 10 anni ha visto crescere e diventare sempre più influente un mondo che considerava popolato da dilettanti e produttori per gioco. Per promuovere alcune delle proprie birre speciali su riviste e pubblicità, le fa fotografare dentro il Teku. Nel 2006 i birrifici artigianali in Italia sono più di 100 e nei 5 anni successivi la crescita sarà vertiginosa. Si arriverà a oltre 300 sparsi in tutto il paese. Ognuno aggiungerà un tocco personale a questa rivoluzione, non guardando più solo al Belgio o alla Germania. Alcuni prenderanno come riferimento il proprio territorio, usando castagne, frutta, erbe e spezie per profumare le birre. Altri, invece, si ispirano agli Stati Uniti, aromatizzando la propria birra con enormi quantità di luppoli americani che donano note di agrumi e frutta. Sapori inediti e sorprendenti, che molti dei nuovi birrai avevano scoperto per la prima volta a Torino durante il Salone del Gusto del 2000. Ricordate? Restandone completamente rapiti. La birra artigianale è ormai una realtà consolidata. E a riconoscerlo è anche un imprenditore piemontese molto noto in quegli anni. Nel 2007 ha da poco venduto una catena di negozi di elettrodomestici che ha portato al successo e in una vecchia fabbrica di vermouth di Torino, accanto al Lingotto, sta per aprire il primo prototipo di una grande bottega alimentare che in poco tempo diventerà l'emblema del Made in Italy di qualità nel mondo. Lui, lo avrete capito, è Oscar Farinetti, artefice di Italy, e l'incontro con una artigianale è ancora vivo nella sua mente.
Il primo momento esatto è stato un giorno, ma non conoscevo ancora Teo, che mi avevano portato in quella specie di circo che aveva in piazza a Piozzo ad una sera, perché suonava Gianmaria Testa, e io, che ero un discreto bevitore di birrette, per la prima volta ho assaggiato quella di Teo non pastorizzata lì alla Spina. Direi che fosse una super. Mi piacque moltissimo, moltissimo. Scoprii un mondo. Mi colpì una cosa in particolare. E cioè che nella birra io avevo sempre capito che era solo il primo sorso quello strabuono. Per noi bevitori di vino, quando ricorriamo la birra, normalmente da non esperti, lo facciamo per la sete e il primo sorso è infinitamente migliore degli altri. Tutti gli altri sorsi è una rincorsa a provare le emozioni del primo. La grande differenza che scoprì con quella birra lì, che era un po' come il vino, cioè migliorava di sorso in sorso. Mi piaceva anche il secondo, il terzo, il quarto. Questa è la netta differenza. Cioè, dalla bevanda bevuta solo per il piacere di togliersi la sete alla bevanda bevuta per il piacere di godere.
Farinetti non solo si appassiona alla birra artigianale, ma proprio sceglie di dedicare a questo prodotto nuovo uno spazio importante all'interno di Italy.
Quando ho deciso di intraprendere il mondo del cibo con la filosofia Italy, mi sono posto alcune domande. La prima era imparare, avevo bisogno di studiare. La seconda, avevo bisogno di essere ben accreditato in quel mondo. E come ci si fa ad accreditare quando tu non sei nessuno? Io ero uno che vendeva lavatrici. Ti accompagni a delle persone che non sono solo accreditate, che l'hanno fondato quel mondo. E quindi io andai a conoscere una serie di personaggi, da Angelo Gaia a Sergio Capaldo della Granda, appunto a Teo Musso. Ebbene, e andai da lui e fui molto impressionato dal personaggio. E lo rincorsi. Già da quel giorno incominciai a rompergli le scatole, che volevo comprare delle quote della sua azienda, volevo diventargli socio.
I due si incontrano e si riconoscono molto simili davanti alle prime bozze di come sarebbe stato Italy, che fanno sobbalzare Teo.
Ma la cosa che mi fece impazzire è che quando io tirai fuori i disegni di Italy, lui li comprese in un nanosecondo. Lì vedei proprio la differenza tra chi guardava quei miei disegni un po' utopici da pazzo, di chi si era inventato un luogo dove mischiava ristorazione e mercato didattica. C'era gente che mi diceva: ma tu sei matto, non funzionerà mai. Altri che mi dicevano: ma questo devi aspettare 10 anni per farlo funzionare. E altri, pochi per la verità come Teo, che mi dissero subito: questa è una bomba, falla subito. Però dedichiamo un grande spazio alle birre. Ed è avvenuto così. È avvenuto che proprio lo spazio delle birre lo feci progettare direttamente da lui, che non solo mise le sue birre, e lì vede l'intelligenza personale, ma mi selezionò intanto una serie di birre, soprattutto belghe, sai che lui ha questa mania per il Belgio, ma anche tedesche, insomma straordinarie, e poi altri piccoli produttori italiani. Allora ce n'erano veramente pochi, erano già tutti i suoi figliocci, perché diciamo che oggi tutti quelli che ci sono, bene o male, sono dei rami che arrivano da questo fusto fantastico che è la Baladin, perché lui è sempre stato molto generoso, e quindi mi ha progettato lui tutta quest'area dedicata alla birra artigianale, che a Torino ebbe un successo pazzesco, perché non c'era nessuno allora, oggi ce n'è diversi, che proponeva un assortimento di birre così profondo.
Anni dopo, un assortimento altrettanto ampio si potrà trovare in molti negozi, pub, enoteche e pizzerie, in Italia ma anche all'estero, in paesi che fino a quel momento ci conoscevano per la pizza, per la cucina e per l'alta moda, non certo per la birra, e che ne saranno invece profondamente influenzati. Ma questo ve lo racconterò nella prossima puntata. Nel frattempo, se la storia dell'Elixir vi ha incuriosito e volete sapere in che modo i lieviti da whisky possono rendere una birra tanto particolare, andate sul sito www.baladin.it. L'assaggeremo insieme a Teo Musso. Alla prossima!
Avete ascoltato Beer Revolution, la rivoluzione italiana della birra artigianale, un podcast di Eugenio Signoroni prodotto da Piano P con Birra Baladin. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Editing e coordinamento di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Iscrivetevi alla newsletter per essere informati su tutte le nostre serie. pianop.it/newsletter.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.